sono. Io che sono una di fu.
Facciamola a fare, fai pure azione.
Buonasera, allora passiamo all'appello nominale. Ambrosino Raimondo, presente. Lubrano e Lavadera Giuditta, presente. Cucuruzzo Giuseppina, presente. No, questa cagella è assente. E mettiamola assente. Massa Carlo, presente. Intartaglia Antonio, presente. Granito Nicola, presente. Granito c'è?
No,
non c'è. Lauro Lossella, presente. Mameli Lucia Antonietta, presente. Carannante Antonio, presente. Scotto Di Gallo Giovanni.
Sì, ci sta Giovanni.
Sì. Esposito Sara. Villani Giovanni, presente. Capezzuto Vincenzo, assente. Aiello Rachele, presente. Scala Menico, assente. Capodanno Maria, presente. De Candia Elio, assente. 5 assente, 2, 4, 6, 10, 12, 5 assente, 2 presente. Dobbiamo venire arrivando.
Allora, buonasera, possiamo dare inizio alla seduta. Dall'appello risultano 13 presenti e 4 assenti, giusto?
Sì.
Allora, all'ordine del giorno, al primo punto c'è scritto sempre comunicazioni del sindaco.
No, non c'è
nessuna comunicazione.
Il verbale è pronto della seduta precedente?
No. Il verbale ci è stato segnalato che non è ancora disponibile.
Non sono tutti finiti.
E quindi rimandiamo l'approvazione del verbale alla prossima seduta del Consiglio. Sul punto 3, comunicazioni no.
No, questo no. Il 4.
La sua.
Sì.
Abbiamo fatto. Queste no, di piano. La
sua. Ok, ci sono.
Sì.
Aspetta un attimo.
Allora, dobbiamo nominare gli scrutatori per questa seduta. Chi vuole? Aiello Rachele, Giovanni, Villani, poi chi si offre? Sara Esposito.
Spontaneamente.
Allora, al punto 3 c'è la surroga del consigliere Giuseppina Cucurullo che ha depositato agli atti del Comune una lettera con cui, per motivi personali, intende rimettere il mandato. Sindaco, lei voleva...
Sì, chiedo la parola.
Allora, chiedo la parola per... Innanzitutto per ringraziare Pina del lavoro che ha fatto in questi mesi insieme a noi. Purtroppo per motivi familiari, strettamente personali non può, non riesce a portare avanti questo impegno in Consiglio Comunale, per cui con dispiacere chiaramente abbiamo accolto la notizia, abbiamo cercato comunque di indurle dei ripensamenti, però effettivamente le difficoltà che ha affrontato in questo periodo sono state tali da non consentirle appunto di portare avanti questo impegno serenamente. Quello che ho detto a lei, comunque, che ho detto agli altri amici della Procida che vorrei, che quindi condivido all'interno di questa pubblica assemblea, è che comunque noi siamo una squadra e quindi ognuno che è chiamato a rappresentare nelle istituzioni questa squadra è alla pari con gli altri, e ciascuno che poi momentaneamente appunto viene fuori rispetto a degli impegni istituzionali, comunque troverà un ruolo e un modo di contribuire al comune progetto politico che abbiamo costruito nel corso degli ultimi mesi. Quindi a Pina va senz'altro il nostro ringraziamento per la dedizione, la gratuità, diciamo, tutto il lavoro che ci ha messo per portare avanti questo progetto politico insieme a noi, e chiaramente facciamo poi gli auguri a chi subentrerà al suo posto. A tal proposito c'è un'altra novità che tra l'altro è stata già annunciata dai mezzi di informazione online, e cioè che il protagonista di questa surroga non sarà Eugenio Michelino, così come risultava dall'ordine delle elezioni, ma Barti Scotto di Verta. Quindi ne approfitto pure per comunicare i motivi per i quali io ho chiesto a Eugenio di non raccogliere l'invito di di far parte del Consiglio Comunale, ma di rinunciarvi, e per dare poi la possibilità a Barti Scotto di Verta di entrare all'interno del Consiglio Comunale. Quello che ho chiesto a Eugenio è una necessità politica che noi abbiamo come amministrazione comunale di Procida, e cioè quella di andare a fare un investimento importante sulla società di Marina di Procida. Comunico quello che sarà poi l'esito delle mie delle procedure che attiveremo nella prossima settimana di nomina dei nostri rappresentanti, dei rappresentanti del comune all'interno della società. Sicuramente un posto importante appunto all'interno della società Marina di Procida sarà per Eugenio Michelino, che sia da un punto di vista delle competenze una persona assolutamente preparata, ha fatto questo per mestiere per tanti anni, ed è una persona che anche all'esterno dell'isola di Procida ha conseguito importanti risultati, essendo poi una persona apprezzata nei vari sindacati di categoria. Quindi da una parte abbiamo scelto la competenza, dall'altra scegliamo un rapporto di fiducia e di affidabilità rispetto a un progetto politico della Procida che vorrei. Quindi con questo voglio dire che intendiamo fare per il porto di Marina Grande, per la società Marina di Procida, un investimento forte politico, perché riteniamo che quello sia un asset strategico nella nostra isola. Riteniamo che Marina di Procida nel corso degli ultimi anni non abbia dato al Comune di Procida e quindi alla comunità di Procida ciò che veramente potrebbe dare. Quindi andiamo a fare un investimento forte su quella società, e questo investimento lo possiamo fare tramite una persona che è Eugenio, che ha competenze e ha poi condiviso tutto il percorso della Procida che vorrei, e sa bene che cosa noi esigiamo da quella società, da quell'asset importante. In virtù di queste valutazioni, delle dimissioni di Pina che sono avvenute appunto per motivi strettamente personali e familiari, della rinuncia da parte di Eugenio, che francamente gli ho caldeggiato io, gli ho chiesto io per fare un investimento politico forte sulla gestione del porto, faccio gli auguri di buon lavoro a Barti Scotto di Verta, che chiaramente il Presidente penso che formalmente dovrà comunicare appunto il suo subentro, la sua surroga in Consiglio Comunale. Grazie.
Questo era il primo punto, se non sbaglio. Non ho capito perché il Presidente è stato portato al terzo punto, mi è sfuggito. La surroga stava al primo punto dell'ordine del giorno.
Come l'abbiamo scritto, Maria? Eh? Come l'abbiamo scritto?
No, io non l'ho avuto riscritto. Vabbè, ma sostanzialmente non l'ho avuto riscritto, poiché ho l'ordine del... Vorrei capire.
Non avevamo l'ordine del giorno alla mano, siccome per quei due...
Cioè, scusami, Sindaco, allora io volevo dire, poiché allora, la surroga va al primo punto così come è stato...
Ma non abbiamo
messo.
Deliberato niente, Maria?
No, no. Non è possibile intervenire, Sindaco?
Sì, ah. No. Stavo dicendo una
allora
cosa
mi domandavo, innanzitutto, perché stando al primo punto, è stato portato al terzo punto, atteso che la surroga è necessariamente il primo punto in quanto bisogna ricostituire l'organo. E qui. Due, io so benissimo che le dimissioni di un consigliere comunale non si discutono in consiglio comunale, atteso che la legge è cambiata e quindi nel momento in cui si presentano le dimissioni al protocollo, da quel momento il consigliere non è più consigliere. Mentre prima c'era anche un dibattito su questo. Diciamo, la discussione ne viene di conseguenza perché bisogna poi arrivare alla seconda parte, che è quella di surrogare il consigliere che va via con il nuovo. E quindi vorrei fare due osservazioni. Non posso, diciamo, non soffermarmi sul fatto che mi dispiace che Pina se ne sia andata. Mi dispiace per più di un ordine di motivo. Innanzitutto perché viene meno una presenza femminile in questo consiglio. Al secondo punto perché credo che Pina fosse in grado di dare un contributo positivo al dibattito, diciamo, del Paese. Però non mi convincono, caro Sindaco, le dimissioni sul piano, diciamo, personale, che pur accetto. Non mi convincono per il semplice motivo che praticamente a 2 mesi dalle elezioni non credo che ci siano state motivazioni, diciamo, di tipo, come devo dire, politico in generale, che abbiano fatto ripensare a Pina l'impegno da lei assunto di fronte al Paese con una notevole percentuale di elettori. Se non vado errato, ha preso più di 650 voti. Quindi comunque si crea un vulnus con un elettorato che aveva risposto così, diciamo, proficuamente alla sua candidatura. Mi dispiace di non averla più in consiglio, le faccio i migliori auguri, ritenendo che non siano, diciamo, le motivazioni di tipo familiare o personale di una gravità tale da averle, diciamo, consigliato di ritirarsi. Per quanto riguarda la convalida del consigliere subentrante, nemmeno mi convince il ragionamento fatto dal sindaco in riferimento all'amico Eugenio. Perché non mi convince? Perché qua all'ordine, perché negli atti, diciamo, di questa discussione c'è una cessione di credito da parte di Eugenio per, diciamo, un credito frutto di una lite con il comune, per cui praticamente questo fatto lo renderebbe di fatti, diciamo, incompatibile. E quindi chiaramente si trova, come si dice, la pezza a colori per dire che in effetti non è così, perché altrimenti non si spiegherebbe questa cessione di credito che, poiché non è fatta né nei confronti di una terza persona, ma nei confronti, diciamo, del genitore, ha poca, diciamo, consistenza sul piano giuridico, quindi creerebbe anche questo un vulnus di incompatibilità. Allora il sindaco dice: no, sono stato io a pregare Eugenio perché ritengo che la sua competenza nell'ambito, diciamo, della virtualità sia tale da avere necessità di tale competenza nella Marina di Procida. Allora qua mi sorge un'altra domanda, mi viene da fare. E se fosse stato eletto in primis Michelino Eugenio, si sarebbe dovuto dimettere per andare al porto, perché in effetti ci sarebbe stata un'incompatibilità tra la sua posizione di consigliere e la sua posizione, diciamo, di amministratore della società portuale. E allora anche qua è un modo, diciamo, in un certo qual modo di prendere in giro l'elettorato, perché uno si presenta nell'ambito di una lista per fare il consigliere e ove mai avesse, diciamo, avuto il consenso da farlo entrare in consiglio, a quel punto si sarebbe dovuto dimettere per andare al porto. Quindi questi motivi, caro sindaco, non ci convincono affatto. Riteniamo che di questo passo non è che continuiamo ad assistere, diciamo, a dimissioni o comunque finalizzate per entrare in altri campi di pari importanza. Perché poi non è che voglio fare la battuta, ma significa che poi arrivata al numero di 16 vanno i consiglieri di minoranza a sostituire quelli che mancano. È una battuta. Invece a questo punto faccio gli auguri al subentrante ulteriore che è Bardi, quale ce lo ritroviamo di nuovo in consiglio comunale, e quindi io sono, diciamo, ben lieta di ritrovarmelo. Auguri Bardi.
Chiedo la parola. Posso, Presidente? Posso? Grazie. Chiaramente io mi associo a tutto ciò che Maria ha detto finora. Volevo aggiungere anche qualche altra cosa. Non so se voi ricordate, ma poco prima delle elezioni, l'incompatibilità, niente di personale, qua facciamo, diciamo, un'analisi delle situazioni, e parla una che si è astenuta sulle vostre linee programmatiche, perché io sono del parere che non bisogna mai, per quanto mi riguarda, mettere il carro davanti ai buoi, cioè dare la possibilità a tutti di esprimersi poi con i fatti nelle cose. Penso che sia una cosa giusta da fare, no? Perché ogni amministratore, chiunque esso sia, diciamo, è portato chiaramente ad avere e a progettare il meglio per l'isola che amministra. Lo abbiamo fatto noi, lo fate voi. Quindi, per quanto mi riguarda, io mi sono astenuta su quelle linee programmatiche, ma bisogna anche poi giudicare nei fatti, man mano che vengono fuori, le intenzioni vere di un'amministrazione comunale che durante la campagna elettorale ha predicato molto bene, ha detto delle cose, diciamo, che la gente ha apprezzato, però poi nei fatti non si sta facendo lo stesso, ma si sta, a nostro parere, agendo in modo subdolo, con una pianificazione molto, ma molto minuziosa all'interno della vostra squadra, perché poi ognuno di voi, di quelli che verranno, dovranno collocarsi ed avere un proprio ruolo. Perdonatemi di dire che questa non è azione di un'amministrazione nuova, composta da gente, da giovani che hanno predicato finora di essere aperti, di volere il cambiamento, di voltare pagina, perché la politica di una volta era fatta di clientelismi, va bene? Ma sta facendo, se prima lo avevano fatto come voi dite, voi state facendo le stesse identiche cose. Quindi, per cortesia, almeno smettiamola di dire che volete il cambiamento, perché il cambiamento finora non ce n'è nessuno e non si prospetta, purtroppo.
Il sindaco chiede la parola, prego sindaco.
Beh, chiaramente la storia di questo paese ci ricorda di tutta una serie di episodi per i quali prima di iniziare una consigliatura o subito dopo che la consigliatura era iniziata, ci sono state una serie di dimissioni e sono subentrate, diciamo, le persone che seguivano. E mai in quelle occasioni noi abbiamo fatto questo genere di contestazioni, assumendo che quando un consigliere in piena responsabilità giustificava le proprie scelte per motivi personali o familiari, dicesse la verità che corrispondevano alla verità. Mi ricordo per esempio anche l'assessore Aiello, mi sa che con il fratello...
Guarda, scusami,
l'ex assessore Aiello. Se non vado errato, si è alternata con il fratello Giuseppe più volte. Il fratello era entrato in consiglio comunale, ha fatto l'assessore, dopodiché... Assessore, Lella, per favore, se stai serena, ci aiuti a svolgere questo consiglio comunale nel migliore dei modi. Quindi ho ricordato dell'episodio dell'alternanza tra fratelli, così come è successo per le dimissioni Scotto di Carlo Nicolino Crisano, così come durante la scorsa consigliatura, per esempio, direttamente si passò dalle dimissioni di un consigliere direttamente a Peppe Giaquinto, non nominando neppure in delibera il passaggio per Raimondo Costagliola, che pure era stato eletto nelle file della maggioranza, e quindi si passò direttamente al consigliere che veniva dopo. E mai in quei momenti, diciamo, noi abbiamo sollevato polemiche sterili, anche un po' strumentali, anche un po' squalificanti rispetto, perché poi si parla di rispetto delle persone e poi in consiglio comunale si formalizzano delle illazioni. E visto che, diciamo, vi siete esercitate negli ultimi tempi ad andare a vedere che cosa io avevo dichiarato in precedenza rispetto a diversi argomenti, facevate bene, prima di parlare, anche andarvi a rivedere la signorilità con la quale noi in passato abbiamo gestito queste situazioni, rispettando le decisioni personali di chi decide di non subentrare in consiglio comunale. Perché Pina si è dimessa? Pina si è dimessa, ve l'ho detto, per motivi personali, lo ha ribadito lei, non c'è altro da aggiungere, è inutile fare illazioni, contribuire come si sta facendo un po' in giro. D'altronde io penso che l'impegno civico di determinate persone si può misurare diversamente. Pina ha voluto tentare un passo di entrare, di dare questo suo contributo civico anche in consiglio comunale. Poi per motivi personali ha deciso che quel tipo di impegno non la rappresentava al meglio, non era il massimo per per il suo modo di gestire le cose, per la sua vita, e quindi ha deciso personalmente di rinunciare a questo impegno. È una scelta personale, legittima, si può discutere, però così come si può discutere la scelta di chi vita natural durante non lascia mai lo spazio ai giovani e rimane lì perpetuamente, diciamo, ad occupare uno scranno senza consentire quindi ad altri di poter entrare all'interno delle istituzioni. Sono scelte personali. C'è chi appunto ci tiene a conservare la carica, la poltrona per tanti anni, e chi invece fa una scelta personale differente e pensa di poter, come dire, servire il proprio paese anche in formule differenti. Quindi in sostanza, come c'è la scelta personale di chi fa delle scelte in una direzione, noi non siamo stati qui a contestarla, così penso che si debba rispettare, ecco, la persona che per motivi personali decide di non partecipare più al consiglio comunale. Ne credo appunto che questa possa rappresentare un vulnus per la democrazia. Altra cosa è le illazioni gravi che voi, in modo particolare Maria, avete fatto a carico di Eugenio, perché tra l'altro non mi risulta che siete proprio queste esperte di diritto al punto tale da poter pensare che la cessione di credito non sia sufficiente a far entrare in consiglio comunale un cittadino, o meglio, nel momento in cui il cittadino rimuove la causa di incompatibilità con la cessione di un credito, è un processo che legalmente è corretto, e certo non è il vostro giudizio insinuante a cambiare le carte in tavola. E visto che ne stiamo parlando, è anche corretto nei confronti di Eugenio, che tra l'altro è qui, spiegare bene anche di che cosa si tratta. Eugenio aveva subito con altre attività commerciali di Marina Grande l'allagamento, perché appunto in un'occasione di una pioggia torrentizia, le acque piovane erano penetrate all'interno del suo negozio, insieme a altri, giustamente, in epoca non sospetta, penso 7, 8, probabilmente 12 anni fa, ha fatto causa al Comune, perché evidentemente il Comune non aveva messo in sicurezza quella strada, non aveva fatto in modo che appunto queste acque non penetrassero nella sua attività. Ha fatto causa, un giudice terzo gli ha riconosciuto la ragione, dopodiché è tra i tanti che dovevano avere appunto questo rimborso dal Comune, quindi in lista d'attesa, e quindi, così come prevede la legge, per tempo ha ceduto il credito, e non è questa illazione che si fa in Consiglio Comunale che può far pensare che lui non avesse diritto, come qualsiasi cittadino, a subentrare in Consiglio Comunale. Ho spiegato la valutazione, ho spiegato che la procedura che vorrei è un progetto politico di squadra, coerentemente con quanto abbiamo detto in Consiglio Comunale, in campagna elettorale, e che quindi continueremo a comportarci così come abbiamo annunciato, e cioè servendoci di tutte queste persone, che si sono messe al servizio del Paese, secondo le loro competenze, sfruttandole, tra virgolette, perché noi andiamo a sfruttare la capacità di Eugenio, sfruttandole laddove servono. Non ci intendiamo arricchire, a differenza del passato abbiamo anche tagliato un po' di costi alla politica, né penso che Eugenio abbia l'ambizione, abbia la velleità di andarsi a arricchire per quell'incarico. Semplicemente serve la squadra secondo in quel ruolo, in quella casella dove meglio può dare soddisfazione alla procida che vorrei e a procida in generale. Detto questo, giusto per correttezza nei confronti delle persone che in questo consesso non possono replicare, ho terminato, Presidente, grazie.
Prego, signora Capodanno.
Io capisco che il sindaco si arrabbia quando uno cerca, di far venire fuori le contraddizioni, avute. E quindi si arrabbia e allora incomincia, come è solito suo, dire: ah, ma guarda un po', cioè chi praticamente sta sugli scranni, chissà quale poltrona si tiene da anni, invece di fare, spazio ai giovani. E mi sembra questa abbastanza una posizione qualunquista per una persona che praticamente in questo consesso sta da parecchi anni, che praticamente ha avuto degli incarichi politici importanti al di fuori del fatto amministrativo, ma anche come dirigente di sezioni di partito. E quindi è perché si arrabbia in quanto uno scopre le carte. E io non credo di aver fatto delle illazioni, sindaco. E non ti consento nemmeno di avere questo linguaggio, perché io sono uno che va praticamente a cercare le motivazioni. E quindi ho trovato questo documento che è stato praticamente protocollato il 29 maggio di quest'anno, cioè praticamente 2 o 3 giorni prima della presentazione della campagna elettorale. E guarda caso, il documento era stato sottoscritto il 28 di aprile, ben 3 giorni prima della presentazione delle liste. Ma dico io, tutto questo fa capire che poiché c'era stato nel Paese un riferimento a una posizione, di incompatibilità da parte di Eugenio Michelino, giustamente Eugenio Michelini si è dato da fare per cedere questo credito. E su questo nulla osta. Io non sto dicendo che non lo doveva fare. Io sto dicendo un'altra cosa e credo di averlo sollevato anche nella commissione dell'altro giorno. Tant'è che l'avvocato Carannante mi ha anche risposto in quella sede. E alla sua risposta, che era tutto, previsto, eccetera, io ho controbattuto dicendo: ma sul piano dell'opportunità politica, Perché l'opportunità politica? Perché si capisce che è stato fatto in questo modo e c'è comunque un conflitto di interesse, atteso che c'è una parentela tale tra colui che cede il credito e chi praticamente accoglie questa cessione, perché c'è un rapporto madre-figlio. Questo è stato detto, è parlato di opportunità politica, e questo già l'altro giorno. A me fa piacere che nell'ambito della maggioranza si sia aperto un dibattito, per cui il sindaco ha trovato, come si dice, la soluzione che ritiene migliore, ma non per questo deve accusare gli altri di illazioni. Perché comunque se uno fa un atto di questo prima delle elezioni ha un significato. È uno. Due. E poi sull'altra parte, sindaco, ove mai Eugenio fosse stato eletto direttamente, allora a quel punto si sarebbe dovuto dimettere, perché la sua competenza sulla portualità era tale che comunque sarebbe dovuto andare al porto, in quanto lì poteva estrinsecare al meglio questa sua competenza. E allora anche là comunque ci sarebbe stato un vulnus, perché non è possibile che praticamente ci si presenta a un elettorato e quindi si ha un certo consenso dicendo che poi va a fare un'altra cosa. E non è valido il paragone fatto, perché il discorso fra la signora Iello e il fratello non ha comportato che il fratello si è dimesso da consigliere comunale. Non si è mai dimesso da consigliere comunale. Si è dimesso da assessore. Ma questo non significa che praticamente non si sarebbe potuto dimettere. Però il consenso l'aveva chiesto.
Allora, però per favore, dobbiamo contenerci e non dobbiamo intervenire.
No, io non sto dicendo nient'altro, caro Presidente. L'aveva chiesto all'elettorato nella sua qualità di aspirante al Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le questioni relative, diciamo, ha già vinto con Raimondo Costagliola. Raimondo Costagliola aveva fatto pervenire una lettera in cui diceva che lui non voleva assolutamente entrare nel Consiglio Comunale. Punto. Questo è. Non è che praticamente voi non avete detto niente e oggi noi non avremmo dovuto dire niente, sindaco, mi dispiace, perché il dibattito comunque ritengo che sia sempre proficuo.
Perfetto, allora mettiamo le cose a posto precisando che stiamo parlando del primo argomento posto all'ordine del giorno della seduta odierna, che trattava della surroga della signora Giuseppina Cucurullo. Secondo l'ordine, così come dichiarato nella seduta del verbale dei presidenti di seggio, toccava al signor Michelino Eugenio e lo stesso ha fatto mettere agli atti, cioè ha messo agli atti del protocollo di questo comune una dichiarazione con la quale manifesta la propria indisponibilità. Siamo quindi arrivati al signor Scotto di Perta Bartolomeo e su questo penso che ci siamo espressi per quanto attiene. Lui ha dichiarato che non ci sono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Gli uffici hanno accertato che queste cause non sussistono. Visto che la legge, dopo questa verifica, detta che entrino ufficialmente a far parte di questo civico consesso, mi sembra che dobbiamo passare alla votazione, giusto? Allora, presenti consiglieri?
No, c'era la
13. 13. Quindi ce ne sono 3 assenti. 4 assenti. 3 o 4.
Non ci sta ancora qua.
Non è arrivata ancora.
Ah, siamo a 16.
Siamo a 16, presidente. È giusto. 13 e 3. Va bene, 13 e 3, consigliere.
Siamo a 16, perché ci manca un consigliere.
Sì. Benissimo.
Non è presente il suo locale.
Allora, stiamo parlando quindi del primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, nessuno, ma la domanda è di rito. Chi si astiene, nessuno. Sull'immediata eseguibilità di questa delibera, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, nessuno. Chi si astiene, di conseguenza, nessuno. Quindi il consigliere Scotto di Nesta Bartolomeo è surrogato e quindi fa parte da questo momento del Consiglio Comunale di Torino. Allora, sul punto 2, approvazione verbale del
Presidente, posso dire due parole?
Chiedo scusa, prego.
Allora, no, innanzitutto volevo dire che sono contentissimo di far parte ufficialmente di questo civico consesso, anche se devo dire la verità, in questi due mesi di collaborazione con gli amici delegati non ho affatto sentito, insomma, la mancanza della presenza diretta, però nonostante tutto sono contentissimo. Per quanto riguarda Pina, io penso che in questa sede possiamo dire di tutto e di più, però consentitemi sull'integrità morale della maestra Cucurullo, io proprio non transigo. Quindi
non ci sono mai stati dubbi, guarda.
No, basta, volevo dire solo questo, grazie.
Allora, sul secondo punto all'ordine del giorno, quindi ne abbiamo già parlato, abbiamo rimandato l'approvazione del verbale della seduta precedente del 29 luglio. Sulle comunicazioni, punto 3, non c'è nessuna comunicazione. Punto 4, schema di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi. Chi chiede la parola? Chiede la parola il Sindaco. Prego, Sindaco.
Allora, questo che stiamo per...
Presidente, per favore.
Questo che stiamo per deliberare...
Allora, io faccio un appello a che il pubblico stia a suo posto.
Presidente, scusi, se non mi sbaglio, va bene, non si dovrebbero diciamo, sentire fin qua delle illazioni poco piacevoli,
allora,
nei confronti di chi dice la propria. D'accordo? Quindi invito qualche persona del pubblico,
allora,
a pensarlo, ma non a dirlo.
Aspetta, Rachel, un attimo.
Ecco.
Anzitutto, moderiamo. Secondo,
ma scusami, il tono io, deriva da toni usati.
Allora, io non ho sentito niente, non credo che stia dicendo, ero attento a quanto diceva il consigliere Scotto di Pesce.
Ma infatti io,
in ogni caso,
proprio sulla mia affermazione che non c'erano dubbi, è partita questa parola. È chiaro? Quindi non vedo proprio il motivo, anzi, no? Doveva essere il contrario.
In ogni caso.
Perché Pina è una mia collega, la conosco benissimo e so che persona è. Quindi non mi sarei mai sognata né mi sognerei di fare nessuna illazione su Pina.
D'accordo.
Voglio precisare.
In ogni caso, l'invito vale sia per noi consiglieri, sia per il pubblico, di contenersi e di non parlare assolutamente quando parlano gli atti sovrapponendosi. Prego, Sindaco, scusate.
Grazie, Presidente. Allora, la delibera che proponiamo di approvare riguarda il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, così come disciplinato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 118 del 2011. In pratica il Consiglio Comunale precedente, quindi su proposta dell'amministrazione precedente,
aveva chiuso alla fine di maggio, doveva essere proprio qualche giorno prima delle elezioni, sì, esattamente il giorno prima delle elezioni, aveva chiuso il rendiconto, quindi il consuntivo del 2014, con un risultato di amministrazione negativo di 5.437.000 euro, quindi un disavanzo di amministrazione che era più o meno lo stesso di quello che era stato accertato nel 2012, 5.437.000 euro, che doveva essere coperto con la realizzazione di quel piano di riequilibrio finanziario che comunque sinora è stato ancora sostanzialmente disatteso. Rispetto a questo adempimento era necessario, secondo quello che prevede la legge, appunto il decreto legislativo 118 del 2011, contestualmente a quella delibera di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2014, contestualmente, quindi la legge addirittura mi sa che usa un'espressione informale, parla di una delibera che doveva avvenire in giornata, nella stessa giornata, quindi un'espressione del genere, una delibera di giunta doveva essere adottata per riaccertare i residui attivi e passivi. Questa delibera di giunta di riaccertamento non fu fatta, se vi ricordate bene, e l'abbiamo fatta noi dopo che chiaramente la prefettura aveva sollecitato questo adempimento, e l'abbiamo fatta noi probabilmente il 23 o il 26 giugno. Da questa delibera di giunta si parte per poi questo adempimento successivo importante che stiamo decidendo oggi. La delibera di giunta che abbiamo fatto a fine giugno era quella di, in pratica, riaccertamento dei residui attivi e passivi. Praticamente si è fatto una fotografia di quello che erano le difficoltà di bilancio in quel momento, quindi un mese fa, si fa una fotografia del bilancio dalla quale sono emerse altri 17 milioni di massa passiva, che, come abbiamo detto noi innanzitutto in più sedi, sia quella istituzionale sia quella informale degli incontri di dibattito che abbiamo organizzato, non sono 17 milioni tutti debiti. Sono quello che tecnicamente è definito massa passiva perché sono tutta una serie di somme in parte dovute a debiti, in parte dovuti a dei fondi, diciamo, di accantonamento per crediti per cui c'è il rischio di inesigibilità e che vanno necessariamente appostati in base a quello che prevede la legge. Quindi sostanzialmente crediti che dovevano essere riscossi puntualmente, ma che siccome sono trascorsi molti anni, diciamo, dalla loro origine, rischiano di non essere riscossi. La legge, che è diventata più stringente, in modo particolare con il decreto legislativo 118 del 2011, che è andato in vigore dal 2015, prevede che anche in caso di rischio che dei crediti appunto diventino inesigibili, si preveda la situazione peggiore per il Comune, cioè che quei crediti non si possano mai più esigere e riprendere. Quindi in base alle disposizioni di legge l'ufficio ragioneria ha predisposto questo riaccertamento dei residui attivi e passivi ed è uscita fuori una massa debitoria di 17 milioni di euro. Di fronte a questa massa debitoria di ulteriori, quindi che si vanno ad aggiungere a quelli di cui parlavo prima, che riguardano quelli il piano di riequilibrio finanziario, di fronte a questa massa, diciamo, a questa massa debitoria bisogna prevedere un piano di recupero, un piano di recupero finanziario che la legge consente articolato in 30 anni. Per questo motivo abbiamo fatto poi la delibera di giunta numero 135 del 23 di luglio del 2015, dove la Giunta ha fatto una proposta di ripiano di questa massa passiva e quindi oggi in Consiglio Comunale discutiamo di questa proposta che ha fatto la Giunta. Sostanzialmente, in base all'applicazione della legge, noi stabiliamo che questi ulteriori 17 milioni di massa passiva li ripianiamo in 30 anni con delle rate costanti di 571.000 euro a partire dal 2015. Questi 571.000 euro li ricaviamo per i primi anni fino al 2020 con la vendita di alcuni terreni ed immobili, quindi per un, diciamo, per un importo che supera di poco i 3 milioni di euro, i 3 milioni e 400 mila euro, e successivamente la differenza tra i 3 e 400 mila euro e i 17 e qualcosa, la differenza, quindi i 14 milioni in sostanza, si ricaveranno con il risparmio di spesa, ovvero dal 2020, per via del pensionamento di tanti dipendenti comunali, ci sarà un risparmio costante, se chiaramente non saranno fatte nuove assunzioni, così come bene o male prevede la legge. Dal 2020 ci sarà un risparmio costante di 1 milione di euro all'anno. Rispetto a questo 1 milione di euro noi andiamo, diciamo, a recuperare 571 mila euro per pagare questa massa passiva. Questo è un piano che noi dobbiamo necessariamente approvare, ma che è un piano estremamente prudenziale. Nell'ipotesi in cui noi portiamo avanti, diciamo, con l'amministrazione l'attività di recupero crediti rispetto al passato, possiamo diminuire questa massa passiva. L'esempio classico che facciamo è quello del condono. Siccome già quest'anno 2015, negli ultimi mesi, si sta incrementando la procedura di rilascio del condono e abbiamo già sinora incassato all'incirca 150.000 euro, via via questi soldi che recuperiamo li andiamo a togliere da questa massa passiva. Quindi già oggi dobbiamo togliere questi 150, via via che arriveremo, secondo quello che prevede il condono, a recuperare i 5 milioni di euro, avremo la possibilità di togliere dai 17 i 5 e quindi via via assottigliare, ridimensionare, ridurre questa rata che noi dobbiamo pagare da oggi fino ai prossimi 30 anni. Quindi questo è un piano che noi proponiamo all'attenzione del Consiglio per l'approvazione ed è un piano che noi abbiamo elaborato in base a quello che so che è la proposta del servizio finanziario all'origine e che sostanzialmente deriva da un'applicazione puntuale di quello che è la previsione di legge. Grazie Presidente.
Prego, chi chiede di parlare? Nessuno? Allora la parola al consigliere Capodanno.
L'argomento che stiamo esaminando è un argomento abbastanza, è un atto abbastanza complesso, però è un atto fondamentale per armonizzare le nuove norme di contabilità dei comuni con quelle, diciamo, precedenti. Sono intervenuto, come prima diceva il sindaco, già dal 1 gennaio, sono norme complesse che distinguono in modo netto la gestione contabile della annualità dalla sistemazione dei residui. E tanto che viene, diciamo, concesso un periodo di tempo molto ampio, 30 anni, per il completamento. La stessa Corte dei Conti, nei mesi scorsi, ha suggerito alcune norme anche a quei comuni che avessero avuto bocciato il piano di riequilibrio in modo da poterlo rimodulare alla luce di questa mutata normativa. Quindi, come già evidenziava prima il sindaco, dal 1 gennaio, con il decreto 118 del 2011, è andato in vigore questo sistema nuovo di contabilità per gli enti locali, che ha innanzitutto previsto la rivisitazione di tutti i residui attivi e passivi, creando un fondo per eventuali crediti che non dovessero essere esigibili. In applicazione a questo, appunto, la Giunta, prima con la delibera 111 del 25 giugno scorso, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che modifica il risultato dell'esercizio 2014 che era stato approvato con il consuntivo il 30 maggio e che a seguito di tale modifica diventa un avanzo di amministrazione pari a 2 milioni e qualcosa. In questo momento il Consiglio Comunale, eseguendo il decreto del Ragioniere dello Stato del 2 aprile scorso, si appresta ad approvare la delibera 135 della Giunta, quella del 23 luglio, che non è altro che la proposta da parte che è la proposta da parte della Giunta di ripianare questo maggiore disavanzo derivante appunto dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Però consentitemi qualche osservazione. Questo riaccertamento, come si evince dalla delibera, ammonta a 22.591.000, che come riportato è la somma di 8,8 milioni di passività rinvenienti dal disavanzo 2014, oltre residui attivi cancellati, e la rimanente parte è costituita da accantonamenti per eventuali residui attivi non esigibili e per somme vincolate. Dobbiamo tenere sempre presente che i creditori sono stati soddisfatti con la liquidità che è stata procurata con un mutuo ventennale presso la Cassa Depositi e Prestiti per circa 10 milioni. Quindi, come già ho detto in precedenza, la gestione ordinaria è staccata da quella dei residui e pertanto, per esempio, lo stesso aumento delle tasse riguarda solo e soltanto la gestione corrente e nulla ha a che vedere con questo piano di riaccertamento dei residui. Io però desidero anche esprimere un pubblico ringraziamento all'amico e compagno Pasquale Lubrano, che con spirito di collaborazione ha messo a disposizione di tutti la sua competenza per una migliore soluzione del difficile passaggio amministrativo contabile nell'interesse del Comune, dell'amministrazione e dei cittadini. Ed è stato altrettanto prezioso il suo contributo per una corretta informazione tesa a spazzare via i vari interventi scandalistici messi in atto prima e dopo le elezioni amministrative, che lasciavano intendere situazioni catastrofiche, cifre taroccate, milioni di euro spariti, dissipazione di pubblico denaro che nell'anonimato dei vari social network sono stati tradotti in ruberie e sperperi di ogni genere. E quello che nell'intento degli autori doveva essere un danno per le persone si è rivelato, ahimè, soltanto un arrecare danni maggiori alla credibilità delle istituzioni. Io già in commissione bilancio ho avuto modo di annunciare, e quindi quando abbiamo già in quella sede esaminato la delibera che oggi ci ritroviamo a discutere, ho detto che il gruppo che rappresento, il gruppo per Procida, condivide le proposte che sono state formulate a mezzo stampa da Pasquale Lubrano sulla necessità di una riformulazione del precedente piano di riequilibrio alla luce della nuova normativa, dei tempi di attuazione dell'eliminazione dei residui, precisando le scadenze degli impegni di spesa, rispettando le misure di riequilibrio strutturale, come dagli impegni adottati dalla precedente amministrazione ed approvati dalla Corte dei Conti, precisando i residui attivi. Il Comune di Procida ha risorse sufficienti per fronteggiare la situazione finanziaria attuale e qualsiasi evenienza negativa che può derivare da contenzioso tra residui attivi ed economie di spese, l'ha ricordato il Sindaco, tra cui la riduzione del numero dei dipendenti comunali in atto, che già da oggi arreca una consistente riduzione dei costi e che nel 2020 sarà di 1.027.000. Tra l'altro, i dati inclusi nella delibera che stiamo esaminando confermano per intero questa situazione. Sindaco, però, la vostra delibera mantiene parimenti i due piani. Noi, viceversa, proponiamo di riformulare il tutto in un modo unitario, nel rispetto della normativa vigente, e tutto questo per una migliore gestione delle risorse nell'interesse sia dell'amministrazione della gestione del comune e sia dei cittadini in termini di servizi. Nella commissione bilancio l'amministrazione, rappresentata dal consigliere delegato dottor Villani, difatti si è dichiarato, come dire, d'accordo sulla impostazione della proposta, ma impossibilitata ad attuarla al momento a causa della mancanza di un preciso indirizzo da parte degli organi preposti e anche a causa dell'esiguità del tempo a disposizione per metterla in attuazione. Noi continuiamo a ritenere praticabile ed opportuna questa proposta, precisando che non corrisponde al vero che le norme non consentano una riformulazione del piano di riequilibrio alla luce della nuova normativa. Non è vero. Lo dicono chiaramente le linee di indirizzo che sono state emanate dalla Corte dei Conti, dalla sezione delle autonomie, il 24 febbraio scorso, che individuano, tra l'altro, anche il percorso operativo nel rispetto degli impegni sul riequilibrio strutturale del bilancio, come appunto dalle decisioni assunte dalla precedente amministrazione. E non sappiamo, vista la perentorietà di legge dei termini di approvazione di questo piano, se poi, come si diceva in commissione, ci potrà essere una successiva opportunità di una sua riformulazione. Quindi io ribadisco quanto già illustrato e precisato nella Commissione Bilancio, di rivedere, diciamo, la delibera per far sì che i due piani vengano riformulati assieme, e per tutti questi motivi che praticamente vi ho già ampiamente sottoposto, noi non siamo d'accordo a votare la vostra proposta. Ecco perché diciamo che non votiamo la delibera, lo schema di ripiano formulato dalla delibera 135.
Grazie. Chi chiede di parlare? Il sindaco, prego.
Non ti rammaricare, Presidente, che posso io la parola. No, ho visto che ho fatto un gesto strano. Sto scherzando. Niente, vabbè, Maria, ti sei anche risposta da sola, nel senso che citi una serie di date, l'ultima della quale è 24 febbraio 2015, quando tu facevi l'assessore. 17, quindi 7 giorni prima, una settimana prima. Per essere precisi, per quanto riguarda questa pronuncia della Corte dei Conti che dava a una linea direttiva, quindi un po' meno di una pronuncia, una linea direttiva. E fondamentalmente voi eravate amministratori, io l'ho ricordato prima, ma però Benedetto, visto vi ascolto, la prima, la seconda, la terza, e poi... Ok, allora, eravate amministratori e poi... In sostanza la scadenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 era 30 aprile 2015. Allora voi avevate tutti i mesi, poi avevate la scadenza che era perentoria, che dovevate rispettare, di approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e contestualmente dovevate fare la delibera di riaccertamento dei residui. Ora se voi facevate tutto per tempo... Consuntivo, delibera di riaccertamento, piano di recupero finanziario, potevate gestirvela voi nel migliore dei modi, secondo la vostra interpretazione. Allora è inutile che adesso mi viene a portare le argomentazioni di Pasquale Lubrano e a dire che noi, il Consiglio Comunale, devono seguire le sue indicazioni quando voi per primi in Pasquale Lubrano non ci avete mai creduto, perché se Pasquale è il vostro guru in materia di economia, così come mi è sembrato dal tuo intervento, che riprende puntualmente quanto lui ha scritto su TG Procida, mi sembra che voi siete stati i primi a non rispettare le sue indicazioni, avevate tutto il tempo per fare secondo quella che era la sua interpretazione della legge e non l'avete fatto, anzi, io mi ricordo benissimo la discussione di Capezzuto in cui proprio si è rifiutato, ve lo ricorderete bene, si è rifiutato il sindaco Capezzuto di fare contestualmente in quello stesso giorno del consuntivo la delibera di giunta che avrebbe acceso tutto questo meccanismo. Altra cosa, Pasquale scrive sui giornali, ma voi state nelle istituzioni, dovreste sapere che per seguire una determinata proposta, un determinato percorso che proponete bisogna fare dei determinati passaggi. Quindi il Consiglio Comunale è pienamente autonomo e può stabilire di puntare su una strada alternativa. Ma per puntare sulla strada alternativa necessariamente c'è bisogno di fare dei passaggi tecnici. Dov'è la vostra proposta tecnica munita del parere del revisore dei conti che è necessario tale che possiamo valutare l'alternativa? Cioè siete stati amministrazioni fino all'altro ieri, il bilancio del comune lo dovreste conoscere alla perfezione, dovreste venire al tempo stesso in Consiglio Comunale muniti di una proposta che già è passata al vaglio del revisore dei conti, che non è semplice, tant'è vero che questa nostra proposta l'ha approvata con tante prescrizioni, ma il bilancio consuntivo 2014 che voi avete approvato, il revisore dei conti lo aveva bocciato. Quindi mentre posso accettare il contributo teorico da Pasquale Lubrano, poi siccome sono una persona che mi piace informarmi, approfondire, lo leggo con piacere, non posso accontentarmi del fatto che tu vieni in Consiglio Comunale e leggi quello che Pasquale Lubrano ha scritto sui blog, perché essendo stata tu un'amministratrice, essendo tu un consigliere comunale, dovresti arrivare in questa sede con una proposta che come minimo adesso avesse già avuto il parere del revisore dei conti, per avere un minimo di possibilità di essere approvata, perché ci si propone in consiglio comunale due alternative, i consiglieri nella sua autonomia valutano alternativa A, alternativa B. Purtroppo questo non è stato fatto. Perché non è stato fatto? Perché fondamentalmente, sia prima quando voi eravate amministrazione, sia oggi che voi iniziate a scrivere delle cose che poi hanno poca rispondenza nelle norme, non esiste la possibilità concreta di fare quello che dite. Per noi sarebbe l'ideale andare avanti su quella strada. Se la norma in un qualche modo andasse in quella direzione, così come dice la Corte dei Conti, ma la dice la Corte dei Conti quando parla di norme si riferisce al legislatore che deve andare in quella direzione. Sarebbe l'ideale se il legislatore andasse in quella direzione, perché consentirebbe a questo Consiglio Comunale di scaricare sui prossimi 30 anni il prodotto della cattiva amministrazione degli ultimi anni. Quindi quei 7 milioni di debito, invece di doverli necessariamente reperire in questi anni, come già stiamo facendo andando a recuperare i 500.000 euro di debiti fuori bilancio già sull'annualità del 2015, sarei ben contento di avere l'opportunità di scaricare questa massa debitoria non accumulata da noi sui prossimi 30 anni. Ma purtroppo la legge non ce lo consente, perché fondamentalmente, al di là delle pronunce della Corte dei Conti, delle pronunce degli atti di indirizzi, come abbiamo detto, della Corte dei Conti, quello che conta in questo Paese sono le norme, e in base alla norma noi abbiamo fatto, avete fatto, perché noi votammo contro tra l'altro, avete fatto un piano di riequilibrio finanziario basato sull'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali. Non si può, se non cambia quella normativa, andare a intervenire, perché noi ci siamo presi un impegno formale come Consiglio Comunale, con una delibera approvando il piano di riequilibrio finanziario, una delibera poi sottoposta e condivisa dalla Corte dei Conti, dal Ministero degli Interni. Noi che cosa andiamo a fare? All'improvviso, per un indirizzo della Corte dei Conti che si rivolge al Governo e al legislatore, noi ci inventiamo una strada procidana. E allora il rischio qual è? Di andare proprio seriamente e in maniera incontrovertibile verso il muro e verso il dissesto. Ma se noi sappiamo che la Corte dei Conti rifiuta di ricevere il sindaco di Procida, e non perché non gli piace fisicamente, ma perché semplicemente ritiene che questo ente al momento non è credibile, ma come si fa a venire qua e proporre una strada che non è, supportata da nessun riferimento di legge? E sottolineo la circostanza, con la Corte dei Conti, siccome siamo nuova amministrazione, abbiamo cercato un'interlocuzione proprio in virtù di cercare di spenderci questa credibilità che può derivare da qualsiasi cambio di gestione. E non c'è stata disponibilità né quando noi abbiamo subito chiesto un appuntamento, né quando addirittura siamo andati in prefettura che ci hanno ricevuto, e è stata la prefettura a mediare per chiedere un appuntamento, e neanche c'è stata questa disponibilità, perché la Corte dei Conti è una fase di controllo rispetto al piano di riequilibrio finanziario e ritiene di andare avanti su quella strada. E attualmente la norma prevede che se noi non adempiamo a quel piano che abbiamo deliberato in questo Consiglio, o meglio avete, però per continuità dobbiamo prenderci questo fardello, il piano poi sottoscritto e è condiviso con la Corte dei Conti e il Ministero dell'Interno, se non si adempia a quel piano andiamo dritti verso il dissesto, perché la Corte dei Conti può appunto fare una censura e dire che non abbiamo adempiuto. Quindi è evidente che noi avremmo tutto l'interesse ad andare in una determinata direzione auspicata anche sui giornali, ma purtroppo l'onere di chi amministra è quello poi di dover fare le procedure secondo quello che è previsto dalla legge, e non si possono inventare operazioni di finanza creativa, anche perché sinceramente le operazioni di finanza creativa fino adesso in questo comune hanno sempre portato grossi danni. Quindi sicuramente da parte nostra, fin quando non ci sarà una previsione di legge che ci copre in questa direzione, non ci potrà essere la possibilità di incamminarci in una strada avventurosa. Tralascio alcuni dettagli che ci sono sull'articolo, perché diventerebbe troppo lungo replicare a tutte tante singole cose, però una cosa importante la devo dire, è relativa alle tasse. Noi ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale la volta scorsa, quando appunto abbiamo deliberato sulle aliquote, non abbiamo mai detto che le tasse servono a coprire il passato, perché sarebbe una sciocchezza dire tecnicamente che le tasse di oggi servono a coprire il passato. Non siamo persone così inesperte, inadeguate rispetto a questo impegno, e non diciamo simili sciocchezze. Abbiamo detto che nel momento in cui ci siamo insediati in questo comune abbiamo trovato una situazione di disavanzo strutturale che era identica e precisa a quella di 20 anni fa. Cioè è rimasta costante negli anni questa situazione di disavanzo strutturale. Che cosa intendo? Che le uscite sono maggiori delle entrate, stimavamo intorno ai 2 milioni di euro. 2 milioni erano 20 anni fa, 2 milioni erano oggi. Nonostante in 20 anni ci siamo venduti tutto il patrimonio comunale, abbiamo detto che dobbiamo prendere i soldi del condono, eccetera, 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 eccetera. Per cui di fronte a questa situazione, un buon padre di famiglia, con tutti i sacrifici, con tutte le critiche che io ascolto, mi dispiace, ma comunque non si può fare diversamente, un buon padre di famiglia, come è stato l'atteggiamento appunto di tutti i consiglieri che hanno approvato quelle delibere, non può far altro che correggere la situazione. E l'abbiamo corretta già su quest'anno andando a fare una modifica strutturale di 1 milione di euro in 6 mesi, quindi su, diciamo, per quel poco che abbiamo potuto gestire, facendo innanzitutto e soprattutto riduzione della spesa. Cioè non ci dobbiamo dimenticare che è vero le nuove tasse, ma è vero che le nuove tasse sono 1/3 rispetto ai 2/3 di riduzione della spesa, un'operazione che in questo comune non era stata mai fatta. Allora, quello che diciamo tranquillamente diciamo, perché pensiamo di avere la serenità di chi è dalla parte giusta e dalla parte corretta, quello che diciamo serenamente e sinceramente proponiamo è di andare avanti appunto con un paio di anni di sacrifici per quanto riguarda il discorso delle tasse, per poi poter riprendere un attimo la situazione in mano dal 2017 in poi e poter garantire alla comunità migliori servizi e anche eventualmente un abbassamento della pressione fiscale. Grazie Presidente.
Avevo chiesto di parlare qualcuno? Va bene. Certamente sì. Prego, sindaco.
Allora, innanzitutto mi corre l'obbligo, caro sindaco, di dire che la delibera che era stata fatta e che voi avete rivisitato, se non vado errato, la delibera 111, l'avete cambiata, perché quella delibera che tu dicevi che in effetti l'amministrazione precedente non aveva voluto, diciamo, approvare, di fatti non era ancora pronta, tant'è vero che voi l'avete rivisitata. Quindi c'era una, come devo dire, da parte della preparazione alla delibera non erano stati ancora rivisitati tutti i residui così come poi è stata fatta, perché la 111 che avete fatto voi è ben diversa da quella che tu dici l'amministrazione precedente non aveva voluto approvare. Quindi non è vero questo. Due, per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di avere sul piano tecnico la riformulazione dei due piani, e noi nell'ambito della commissione bilancio abbiamo detto che in effetti se si voleva fare stavamo anche noi a disposizione per rivedere e quindi concertare, non è che io lo devo fare a parte e poi lo devo riportare in consiglio, queste cose tu lo sai meglio di me, se c'è una volontà di proseguire in una certa direzione la si fa nell'ambito, diciamo, dell'istruttoria che può essere solo la commissione consiliare, e in quella sede praticamente anche alla presenza del ragioniere è stato detto no, ma non ci stanno delle precise norme, sì è vero, la filosofia dell'impostazione è ottima, però noi come facciamo? Io mi sono permessa di dire, è chiaro che non la facciamo se non con innanzitutto il revisore dei conti, che fino a quel momento non aveva ancora mandato, diciamo, il parere sulla delibera, tant'è vero che successivamente, mentre stavamo ancora là, è arrivato poi il ragioniere che ce l'ha portato, perché era arrivato via mail eccetera. Quindi di coinvolgere innanzitutto il revisore dei conti, di coinvolgere la Corte dei Conti, perché è chiaro che tutto questo, diciamo, va fatto in armonia con gli organi preposti. E poiché di fatti altri comuni si stanno comportando in questa direzione, significa che non è vero che gli organi preposti sono, come dire, sul piano, diciamo, della posizione estremamente negativi. La verità è che si fa una scelta politica e voi l'avete fatta. Ne avete, come devo dire, legittimità, possibilità, siete gli amministratori, ma non per questo. Diciamo, chi, come tu dici, fa il consigliere e l'amministratrice, così come mi è capitato di fare, non è possibile non confrontarsi e dire che potremmo trovare delle soluzioni che sono le migliori. Poi tutte le, diciamo, le tue considerazioni ironiche sul fatto dell'amico Lubrano mi dispiace, perché quando poi si cerca, diciamo, di ricorrere all'ironia e non è quello il nostro mestiere, allora si diventa, come devo dire, un po' antipatici, perché non è vero che Pasquale è il guru, eccetera. Io credo che Pasquale, sul piano della competenza dei bilanci, non è una persona di grande competenza e di grande affidabilità. Quindi io penso che potevi risparmiare queste considerazioni. Noi continuiamo a fare il nostro ruolo da parte, diciamo, della minoranza e, come dire, noi abbiamo detto perché non siamo favorevoli. Tu hai risposto, non mi hai convinto, tu resti con le tue posizioni, noi rimaniamo con le nostre.
C'è altri che chiedono di parlare?
Posso aggiungere solo, giusto, per...
Prego,
avrei piacere di rivisitare tutto l'intervento della consigliera Capodanno nel merito, ma mi astengo perché... Però voglio leggere giusto un passo della famosa sezione delle autonomie Corte dei Conti del 17 febbraio, no? Dove dice: il legislatore non si è dato carico di coordinare la normativa sui piani di riequilibrio con le novità in discorso. Si deve ipotizzare in via interpretativa che forse, ecco, questo è il contesto nel quale si muove la Corte dei Conti, ecco, per dire. Un primo punto. Un secondo punto, volevo sottolineare giusto una cosa per dire che la delibera che ha adottato la Giunta Municipale a fine giugno è la stessa, identica delibera predisposta perché fosse approvata il 30 maggio. C'è stata solo un'operazione, e prego il dottor Roggiero, che vedo presente, di correggermi eventualmente, quella che si chiama, come dicevo, in termini tecnici, window dressing. Cioè è stata presa l'anticipazione di liquidità e per fare emergere l'avanzo di amministrazione, che ha un è stato spostato sotto l'avanzo di amministrazione, le sole anticipazioni di liquidità. Questo è stato fatto. Poi è identica nei criteri, ma non poteva essere diversamente, perché è la norma di legge che ti obbliga a tenere dei parametri precisi, no? Fino anche a rilevare che la capacità di riscossione nei 5 anni precedenti era del 10,58% del titolo 1 e titolo 3 del bilancio. Quindi la dice lunga sulla bontà dell'azione amministrativa, che comunque va valutata anche attraverso questi parametri. Poi affronteremo anche nel merito il concetto di massa passiva e massa debitoria, perché la reale massa debitoria del nostro comune è molto più alta di quella passiva. Mi corregga il dottore Roggiero, col quale facevo questa riflessione, voglio dire, ma facevamo ieri proprio una situazione aggiornata al 4 agosto tra debiti cosiddetti certi, liquidi ed esigibili, quindi non accantonamenti, e abbiamo individuato alcune aree. Debiti commerciali, quindi da pagare materialmente, derivanti dalla fornitura di beni e servizi, abbiamo 1.661.000 euro al 31 dicembre 2014. Al 4 agosto se ne aggiungono 2.878. Abbiamo debiti fuori bilancio per 1.398. Abbiamo debiti verso la Regione e verso l'Erario per 547.000. Poi abbiamo una marea di debiti finanziari. Anticipazione di tesoreria 2.750.000. 4 anticipazioni di liquidità per 10.220.000. Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per 1.827.000, un mutuo con la BNL per 3.657.000, si estingue nel 2026, entrate vincolate da ricostituire per 3.528.000. Quindi la reale massa debitoria, sia pur una quota parte dilazionata nel tempo, si avvicina ai 29 milioni di euro, altro che massa passiva di 24.109.000 e via discorrendo. Giusto per fare chiarezza anche sul concetto e sulla differenza tra massa passiva e massa debitoria. Non aggiungo altro, e giusto per dare un contributo ulteriore alla riflessione al momento. Grazie.
Allora, se non ci sono altri che chiedono di intervenire, possiamo passare alla votazione. Allora, mettiamo in votazione.
Sì. Sta finendo, vabbè, vabbè, ma da là ci guarda.
Ma lo sta.
Possiamo procedere? No, non ho capito. Possiamo.
Dobbiamo aspettare.
Eccola. Ma non la si vede.
Allora, per essere precisi, mettiamo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Schema di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi. Delibera giunta municipale 135 del 23/7/2015. Allora, se gli scrutatori sono pronti, presenti, siamo tutti quelli di prima?
Sì, 14 presenti.
14?
Manca.
Sì. Allora, chi è favorevole può alzare la mano.
12 voti favorevoli.
Chi è contrario?
2.
Chi si astiene?
Nessuno.
Questo c'è bisogno dell'immediata. Sì, sull'immediata eseguibilità di questa delibera appena assunto, chi è favorevole?
Sì, allora 14.
Io lo dico per cronaca, chi è contrario? Nessuno.
Zero.
Chi si astiene?
Nessuno. Nessuno. Ok.
Va bene. Allora il punto 5 all'ordine del giorno, come abbiamo anche discusso precedentemente, vista una procedura diversa da intraprendere, non si discute, quindi abbiamo finito di... Che cosa? No. Tutto a posto. Allora, buone vacanze a tutti. Arrivederci.